The silent majority is back and stronger than ever before. My fellow citizens, this incredible journey we are on together has only just begun, and it is time to start talking about greatness for our country again. We are one movement, one people.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Anni fa l'elettorato americano ha votato a larga maggioranza per il Partito Democratico e per il presidente Joe Biden. Donald Trump non ha accettato la sconfitta, ha denunciato brogli elettorali e ha incitato i suoi sostenitori a rivoltarsi.
We win the election and we become president and you are the happiest people.
Migliaia di loro hanno preso d'assalto il Campidoglio mentre i parlamentari stavano confermando il risultato elettorale. Era il 6 gennaio 2021.
We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol.
Donald Trump, pur contestando il risultato delle elezioni, ha comunque dovuto sloggiare dalla Casa Bianca perché molti amministratori repubblicani, sia negli stati che a livello federale, hanno confermato la validità del voto. Tra questi, il vicepresidente di Trump, Mike Pence.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Ora ci risiamo. Sono passati due anni. Democratici e repubblicani tornano a competere nelle elezioni di metà mandato dell'8 di novembre. E la domanda è se la democrazia americana reggerà ancora una volta all'urto di questa competizione durissima e se le regole del gioco democratico verranno rispettate. E ce lo raccontano Andrea Vosti e Massimiliano Erber, corrispondenti RSI a Washington. Partiamo dalle cose di base, Andrea Vosti. Per cosa esattamente si compete nelle elezioni di metà mandato?
Midterm election significa letteralmente elezioni di metà mandato, dove per metà mandato si intende il mandato presidenziale che, come sappiamo, dura 4 anni. È come se ogni 2 anni un presidente in carica venisse chiamato alla cassa a rendere conto del suo operato.
Nelle elezioni di midterm non viene rinnovato tutto il Congresso?
Esattamente, si rinnova tutta la Camera dei rappresentanti, quindi 435 deputati, ma soltanto un terzo dei senatori.
Ecco, Max, perché quest'anno sono così importanti queste midterm elections?
Per i protagonisti in gioco, perché Joe Biden, l'avete sentito, gioca contro la cabala e contro la storia. Per lui sarà il primo vero bilancio dall'elezione. A ricordargli che le illusioni non sono consentite, ci sono i sondaggi che vedono i repubblicani favoriti e che attestano quanto il presidente democratico rimanga impopolare. Solo il 43% approva il suo operato, poco più del suo predecessore, e impopolare persino all'interno del suo partito. Vi è una maggioranza che vorrebbe un altro candidato per il 2024.
Ma quindi siamo a Biden-Trump, la rivincita 2 anni dopo?
Eh sì, c'è un Donald Trump che non è soltanto un predecessore ingombrante, è un vero e proprio convitato di pietra, anzi qualcosa in più, perché paradossalmente l'ex presidente non ha mai abbandonato la scena e per queste elezioni è sceso direttamente in campo, ha fatto campagna, individuato, sostenuto, quasi imposto i suoi candidati, oltre 200 con il marchio di Trumpiani Doc, che fa sì che queste midterm siano una sorta di rivincita meno di 2 anni dalle presidenziali. Anzi, paradossalmente, anche guardando i temi, l'American First, le polemiche sulla regolarità del voto, la frontiera e l'economia, è come se fossimo rimasti all'indomani del 4 novembre 2020. Un déjà vu, un eterno giorno della marmotta, Biden contro Trump, Trump contro Biden.
Biden quindi in difficoltà. Beh, ma su cosa può puntare?
Joe Biden può comunque vantare alcuni successi legislativi importanti. Penso al pacchetto di rilancio delle infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari, alla legislazione bipartisan più incisiva degli ultimi 30 anni per contrastare la piaga delle armi da fuoco, oppure ancora in tempi davvero recenti la legge per ridurre l'inflazione, che prevede anche l'abbassamento del prezzo di molti farmaci e incentivi fiscali e sconti fiscali per oltre 300 miliardi per combattere i cambiamenti climatici.
Dunque, questi sono i successi di Biden. Comunque il presidente deve fare i conti con un'inflazione a livelli record da 40 anni.
Certo, è questo davvero il grande fardello che Joe Biden si porta sulle spalle mentre ci avviciniamo alle elezioni di metà mandato. Un Joe Biden che ha 80 anni e per il quale in gioco, al di là delle contingenze come l'inflazione e l'economia, c'è davvero il futuro dell'America, l'anima dell'America, come Biden ama ripetere spesso. E per questo Biden ha definito le elezioni di midterm come una scelta quasi fra la luce e le tenebre, fra la democrazia e l'autoritarismo, dove le tenebre sono ovviamente Donald Trump e i MAGA Republicans, i repubblicani del Make America Great Again.
I'll be an ally of the light, not the darkness. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America.
Max, prova a immedesimarti in Donald Trump. Come si presenta questa partita per lui?
Ma per Donald Trump le elezioni di metà mandato rappresentano il modo per mostrare che lui c'è ancora, che non solo non si riconosce sconfitto da Biden nel 2020, che le elezioni gli sono state rubate, ma che il Partito Repubblicano continua ad essere il suo partito e lui continua a volerne essere il faro, soprattutto in ottica 2024. E ammettiamolo, finché Trump rimane una figura di primissimo piano, diventa anche più difficile per il Dipartimento di Giustizia poterlo incriminare, portare a termine le inchieste giudiziarie iniziate in questi anni.
Però, insomma, anche Donald Trump ha subito qualche sconfitta in questi anni. Ci sono stati episodi anche molto imbarazzanti, come quando abbiamo scoperto che teneva tantissimi cartoni di documenti top secret nella sua residenza di Mar-a-Lago. Tutto questo non l'ha danneggiato?
Sicuramente l'hanno scalfito, e soprattutto dopo l'assalto al congresso del 6 gennaio visto dall'America in diretta TV, le televisioni nazionali e i canali All News l'hanno snobbato. Anche Fox News ha smesso di trasmettere i suoi comizi show. Ma lui ha continuato a rimanere a galla, ha fatto campagna più di Biden, ha scelto i candidati, come detto, anche i più improbabili, ha fatto comizi trasmessi dalle reti televisive di estrema destra ed ha continuato a raccogliere fondi, addirittura raccogliendo così tanti soldi da mettere in imbarazzo il suo stesso partito. E paradossalmente le inchieste giudiziarie, come quella che ha portato alle perquisizioni di Mar-a-Lago dell'FBI o l'indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta, gli hanno permesso di continuare ad occupare il centro della scena mediatica, ed esattamente come nel 2016 lui continua a presentarsi come l'outsider, avversario del sistema di Washington, perseguitato dalla giustizia, dall'accanimento di quello che lui chiama la sinistra radicale, e da buon gioco ad attaccare il suo successore Biden, ricordandone le gaffe, mostrandone con i dei video durante i comizi e gli insuccessi del ritiro caotico dall'Afghanistan all'andamento dell'economia sull'orlo della recessione, ricordando giorno dopo giorno il prezzo della benzina.
Lo chiamo ancora Sleepy Joe.
Ma il nomignolo Sleepy Joe gli è rimasto certamente attaccato. Donald Trump non lo usa più così tanto, anche perché tra i suoi seguaci, tra i suoi simpatizzanti, i cosiddetti MAGA Republican, il nome che va per la maggiore per il presidente è quello di Brandon.
Well, Brandon's become a big star. Nobody ever heard of this guy. Now he's one of the biggest stars.
Let's go, Brandon!
Brandon è una storia curiosa perché è legato a un gran premio e gran turismo trasmesso in televisione. Ebbene, durante la premiazione, a un certo punto, mentre il cronista intervistava il vincitore, tale Brandon, appunto, alle sue spalle il pubblico si è messo a gridare "Fuck Joe Biden", imbarazzato, sapendo che questo urlo si sarebbe sentito a casa, nelle televisioni, quindi i telespettatori avrebbero potuto decifrarlo. Non sapendo come uscire da questa situazione un po' scivolosa, il telecronista ha detto: sentite l'entusiasmo del pubblico che sta dicendo viva Brandon. Ecco, da quel giorno il Let's Go Brandon è diventato un sinonimo di un insulto poco gentile nei confronti del presidente.
Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the crowd. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Hey. Let's go, Brandon. Hey. Let's go, let's go. Hey. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon.
You know what they say, ho.
Let's go, Brandon. Let's go, Brandon.
Let's go, Brandon. Andrea, quali stati terrai d'occhio l'8 di novembre?
Sono i famosi o famigerati, dipende dai punti di vista, swing state, gli stati pendolo che oscillano di volta in volta tra il rosso e il blu. C'è l'Arizona, per esempio, che è una vecchia roccaforte repubblicana, che negli ultimi anni è diventata sempre più competitiva, tanto che Biden l'ha conquistata nel 2020 per la prima volta dopo oltre 20 anni.
Ok, terremo d'occhio l'Arizona anche noi dunque. Ci sono, Max, in questa partita dei candidati che hanno attirato la tua attenzione?
Non solo la mia, ma direi che è molto interessante in Arizona la figura di Kari Lake. È un ex star della televisione che 2 anni fa ha lasciato l'emittente per cui lavorava, una Fox locale, scoraggiata dal fatto che secondo lei i media stavano diventando troppo liberal, e ora corre, sostenuta da Trump, per il seggio di governatrice.
So let me just give you a couple facts.
Yeah.
2,000 mail-in ballots were accepted by Maricopa County after Election Day in 2020, after Election Day.
Sì, e come Trump, anche Kari Lake ripete che le elezioni del 2020 sono state truccate. Andrea, un altro stato decisivo per queste elezioni qual è?
La Pennsylvania, la culla della democrazia americana, lo stato dove Joe Biden, tra l'altro, è nato, ma che rappresenta anche quell'America depressa e arrabbiata dei colletti blu dell'industria che negli ultimi anni spesso ha voltato le spalle ai democratici.
Max, quali sono i personaggi che terrai d'occhio in queste elezioni?
In testa direi che c'è il candidato al Senato democratico proprio della Pennsylvania, John Fetterman, che è un gigante calvo col pizzetto, con i tatuaggi in bella mostra, che fa campagna indossando la felpa col cappuccio.
We need to pass the minimum wage and raise it!
Veramente una figura anti-establishment, un populista di sinistra che non parla di Biden durante i suoi comizi e che punta soprattutto a riconquistare la working class scivolata a destra.
And another thing, I can't believe we can say that in this age too. Marriage equality too. Love who you love.
Vabbè, gli argomenti sono ad esempio la depenalizzazione delle droghe leggere. È un ambientalista che però non è totalmente contrario al fracking, ovvero all'estrazione di petrolio, anche in Pennsylvania. E poi si batte ad esempio per la riforma del settore carcerario, che sono tutti argomenti che toccano molto la middle class, la working class che abita in Pennsylvania. E poi nello stesso stato, per par condicio, è giusto anche ricordare che c'è chi lo sfida, è il dottor Oz, è un cardiologo divenuto un personaggio televisivo, uno di quelli, per intenderci, che suggerisce delle cure dimagranti miracolose e che fino a 2 anni fa viveva però in New Jersey, e questa è diventata per lui una zavorra elettorale. Infatti i democratici lo attaccano sulla sua provenienza.
E il dottor Oz invece, quali sono le sue priorità?
Da bravo medico, il dottor Oz fa campagna mettendo in discussione le condizioni di salute del suo avversario, che in primavera alle primarie ha avuto un ictus. E quindi il dottor Oz dice: Fetterman non è affidabile. Poi naturalmente ci sono tutti i temi usati dai repubblicani, anche se la Pennsylvania è abbastanza lontana dal Messico, c'è il tema dell'immigrazione e sono quelli della criminalità, specie nelle grandi città che negli Stati Uniti sono spesso guidate da sindaci democratici.
Dealing with some of the recent murders that have afflicted young children
I mean, half the 48% of the homicides are involving people under the age of 18. So not only by definition are they illegally owning guns with which they do the homicides, but they're also...
Nel 2020, per pochissimi migliaia di voti, la Pennsylvania ha votato per i democratici, per Joe Biden, ma è vero che nel 2016, quattro anni prima, la Pennsylvania era stata decisiva nel mandare Donald Trump alla Casa Bianca. Poi c'è la Georgia, un altro stato del sud sempre più swing, dove è sempre più decisivo il voto degli afroamericani che vivono nelle aree urbane come Atlanta. E poi, come non ricordare l'Ohio, una specie di stato oracolo che quasi sempre riesce a intercettare in anticipo gli umori della pancia del paese.
A un certo punto sembrava che in queste elezioni di metà mandato non ci fosse partita, i repubblicani, i trumpiani erano ampiamente in vantaggio. Poi cos'è successo?
È successo che in questa campagna elettorale verso le midterm c'è un prima e un dopo, c'è un vero e proprio spartiacque.
Thank you for joining us on this Friday night on a day that changed America. We're outside the Supreme Court after the landmark decision that overturned Roe versus Wade and ended a woman's constitutional right to an abortion.
È la mattina del 24 giugno 2022, più precisamente sono le 10:12, mi ricordo molto bene perché ero sulla metropolitana e stavo per andare alla Corte Suprema. E bang, la Corte Suprema dopo quasi 50 anni rovescia la storica sentenza Roe contro Wade e abolisce il diritto costituzionale all'aborto. La supermaggioranza conservatrice della Corte, ricordo, grazie ai tre giudici di nomina trumpiana, cancella mezzo secolo di diritti delle donne e di libertà nelle scelte riproduttive e lo fa andando contro la sensibilità della maggioranza degli americani che sono invece favorevoli all'interruzione di gravidanza. Da quel momento in poi, in sostanza, ogni singolo Stato può fare quello che vuole. Soprattutto quella sentenza sull'aborto è un detonatore che diventa davvero decisivo nel mobilitare una parte consistente dell'elettorato.
Beh, torna un po' di suspense in questa partita per le elezioni che sembravano già vinte dai repubblicani. Questo ti sorprende, Max?
Non del tutto, perché che l'aborto sia diventato un fattore di mobilitazione, insomma benzina elettorale per i democratici, si è già visto da un dato. Subito dopo la fuga di notizie sull'intenzione della Corte Suprema a maggio, la percentuale del numero delle donne che si sono registrate per votare a novembre è aumentata del 35%. E poi che l'aborto diventasse un fattore, un game changer, come dicono qui, per le elezioni di novembre, un elemento di spinta per i democratici è stato il voto avvenuto a inizio agosto in Kansas, uno stato conservatore dove si è votato per proteggere il diritto all'aborto. E qui, in uno stato storicamente repubblicano, il sì, pensate, ha raggiunto il 60%.
I only need 11,000 votes. Fellas, I need 11,000 votes. Give me a break. There's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated.
Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
Due anni fa c'è stato caos e violenza quando si è saputo il risultato delle elezioni. Donald Trump aveva fatto pressione sui segretari di Stato perché contestassero il risultato, ricontassero i voti e ne trovassero alcuni a suo favore. Vi aspettate altrettanto caos anche questa volta?
Ma guarda, più della metà dei candidati repubblicani alle midterm, alle elezioni di metà mandato, il 53%, non riconosce l'esito delle elezioni del 2020. E addirittura se parliamo dei candidati segretari di Stato, su 27, 10 sono deniers, negazionisti, negano il risultato di due anni fa e dicono che quelle elezioni sono state rubate. E capite che se queste persone venissero elette, l'intero sistema elettorale tra due anni potrebbe essere messo in pericolo. Non solo il diritto di voto può essere ridotto, ma addirittura l'esito condizionato dalla volontà politica di chi è chiamato a sorvegliarlo.
possiamo dire che in queste elezioni di metà mandato c'è davvero di mezzo il futuro della democrazia in America?
E io penso personalmente che davvero nei prossimi 2 anni, con le midterm e le presidenziali del 2024, si giocherà il futuro della democrazia americana per come la conosciamo. Non soltanto della democrazia, anche della società americana, una società sempre più divisa che su alcuni temi, penso in particolare all'aborto, sembra davvero di vivere dentro un paese in guerra. È una guerra culturale, ovvio, in cui ci sono due Americhe che hanno perso la capacità di ascoltarsi, di parlarsi e anche di rispettarsi. Ebbene, in pochi anni l'America ha perso anche quella che era la sua vocazione, un po' il suo codice genetico, la fiducia davvero incrollabile nel futuro.
Max, anche tu la vedi così?
Io penso che queste elezioni siano davvero una sorta di stress test per la democrazia americana. Basterebbe ricordare che sono le prime dopo l'assalto al Campidoglio. È vero, viviamo in un paese mai così politicamente diviso dai tempi della guerra civile americana, ma visto che non mi piace fare né il Dostradamus né la Cassandra, a me quello che stupisce in vista dell'8 novembre è che a confronto vi saranno due idee di paese dominate dalla paura. I democratici agitano lo spettro di un ritorno di Trump, di una paura di un'America antidemocratica, antidiritti, che scivola verso l'estremismo e la violenza. I repubblicani invece fanno campagna sui timori per l'economia, per un'identità americana che non c'è più, messa in pericolo dall'immigrazione e dal crimine che imperversa. Sono due paure a confronto, non due progettualità per l'America di domani. Regna la paura, un timore di declino, e non c'è nulla di più anti-americano, come ha detto Andrea prima, di contrario all'ottimismo stelle strisce di questa paura.
Per oggi Il Mondo Là Fuori finisce così. Hanno collaborato questa puntata Andrea Vosti, Massimiliano Erber, Alessia Fontana, Andrea Colosio e Daniele Sola. Io sono Bettina Müller e se vuoi ci risentiamo presto.